Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo, vi dà il buongiorno sabato mattina alle 8 di quest'estate, sempre più calda, e su Radio Città Fujiko mandiamo i podcast che Stefania Coco Scalisi ci ha reso disponibili e che raccontano la storia di grandi donne. Great Women in History. Speriamo che questo ascolto sia di vostro gradimento e vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Great Women in History. La donna di cui vi parlo oggi è stata un'archeologa, linguista, avventuriera e probabilmente anche una spia. Con le sue decisioni contribuirà a dar forma al Medio Oriente così come lo conosciamo oggi, alla pari di Lawrence d'Arabia, che difatti con lei collaborerà fianco a fianco durante la Prima Guerra Mondiale. Sto parlando di Gertrude Bell, nata il 14 luglio del 1868 nella contea di Durham, in Inghilterra, da una ricca famiglia di industriali del ferro, dalla mentalità però molto progressista. Sarà forse per questo motivo che Gertrude si iscriverà a soli 16 anni a Lady Margaret Hall di Oxford, dove in 2 anni conseguirà la laurea in discipline storiche, prima donna in assoluto ad ottenere questo titolo. Proprio a causa della sua elevata istruzione e di questi modi di fare ritenuti troppo Oxfordi, che Gertrude non venne ritenuta adatta al matrimonio, una scelta che non le poserà quasi per nulla. In tutta risposta, nel 1892 Gertrude deciderà di imparare da sola il persiano e recarsi in visita allo zio, ambasciatore dell'impero britannico proprio in Persia. Arrivata a Teheran, inizierà la grande storia d'amore tra Gertrude e il Medio Oriente. Scriverà in una delle sue prime lettere che Teheran era pari alle valli dell'Eden e che non sarebbe mai più voluta tornare a casa. Inshallah, chiuderà la lettera proprio con questo modo di dire arabo molto noto ancora oggi, Dio piacendo. In realtà, qualche volta a casa Gertrude ci ritornerà e sarà anche coinvolta in molte avventure montanare, perché Gertrude era una grande alpinista. Scalerà da sola il Monte Bianco e rischierà addirittura di morire in un incidente dove resterà per 48 ore sospesa nel vuoto con una fune a causa di una tempesta di neve. Non mi stupisce dunque che dopo un'esperienza così traumatica deciderà di passare il resto della sua vita in luoghi ben più caldi. E difatti passerà la maggior parte dei suoi anni nelle città e soprattutto nei deserti dell'Egitto, della Siria, della Persia e ovviamente della Mesopotamia, oggi Iraq. Sarà nota alle tribù sunnite, sciite e curde come Al-Khatun, la signora, e sono tante le fotografie che la ritraggono in perfetti abiti britannici, perché Gertrude aveva un'idea molto peculiare di cosa significasse imparare a conoscere una nuova cultura. Non significava per lei tentare di imitarla, ma rispettarla pur avendo chiari la propria identità. E dunque lei girerà sempre vestita in perfetti abiti britannici e con ovviamente servitù a seguito, ma lavorerà insieme a squadre di archeologi per ritrovare e catalogare tanti manufatti antichi. Quando scoprirà la Prima Guerra Mondiale, Gertrude si arruolerà come volontaria con la Croce Rossa in Francia, ma l'impero britannico aveva per lei altri progetti. In quegli anni infatti era nato l'Arabo Bureau, che altri non era se non l'ufficio intelligence, chiamiamolo così, dell'impero britannico per gli affari medio orientali. E qui coinvolgere proprio in questo bureau sono una delle più grandi conoscitrici del Medio Oriente, appunto Gertrude Bell. Gertrude sarà dunque chiamata a collaborare col bureau, dove arriverà a ricoprire la carica di Senior Political Advisor, cioè consigliere politico anziano, una carica assolutamente impensabile per una donna di quegli anni. Non sappiamo, a causa del fatto che fosse appunto sia stata la prima donna a lavorare per il bureau, quali e quanti furono i suoi contributi. Sappiamo per certo che realizzerà delle mappe che aiuteranno i soldati dell'impero britannico a trovare la strada nelle impervi deserti del Medio Oriente, che lei invece conosceva benissimo. Sappiamo anche che Gertrude contribuirà a definire i confini che hanno creato il moderno Iraq, fondendo le province di Mosul, Bassora e Baghdad. Lei sarà sicuramente anche una di quelle coinvolte nella selezione di Faisal, suo amico personale, come re del neonato, appunto il regno della scemita dell'Iraq, scelta che avverrà durante la conferenza del Cairo del 1921, dove Gertrude parteciperà insieme a Lawrence d'Arabia, altro grande, grandioso conoscitore del mondo arabo, invitata personalmente da Winston Churchill, ai tempi segretario di Stato dell'Impero Britannico. Tuttavia Gertrude era anche una profonda sostenitrice della causa dell'autodeterminazione araba. Scriverà in una lettera in modo molto chiaro: come possiamo pensare che costoro, cioè gli arabi, prenderanno le nostre parti quando noi alla fine siamo sicuri che non prenderemo le loro? Era chiara insomma a Gertrude che l'assetto del Medio Oriente, come immaginato dagli occidentali, presentava molti limiti e molte fragilità, per quanto lei non si fosse astenuta dal dare il suo grandioso contributo proprio alla realizzazione di questo assetto. La sua carriera professionale dunque sarà strabiliante, assolutamente pionieristica, soprattutto in quegli anni. Ma a questo grande successo nella carriera non farà da contraltare una felicità amorosa, perché Gertrude non troverà mai l'amore della sua vita. Si innamorerà solo due volte, proprio nella sua vita, da giovanissima, quando nel 1892 si recherà per la prima volta in visita a Teheran dallo zio di Henry Cadogan, impiegato proprio dell'ambasciata britannica. Un uomo di brillante ma di umile origine, per quanto la sua famiglia si dichiarasse molto progressista, non appoggerà il matrimonio tra Henry e Gertrude. Lei si recherà addirittura in Inghilterra per implorare il padre di accettare il fidanzamento, ma troverà soltanto un netto rifiuto, tanto che scriverà una lettera ad un'amica proprio in quel periodo: io ed Henry non possiamo più ritenerci fidanzati. I due tra l'altro non si incontreranno mai più, perché Henry Cadogan morirà da lì a qualche mese, peraltro in Italia, nell'assedio di Gallipoli. L'altro grande amore della sua vita sarà di qualche anno dopo il maggiore Charles Doughty Wiley, che tuttavia era già sposato. Dunque, per quanto i due si scambiarono delle appassionate lettere d'amore che sono giunte fino a noi oggi, erano ben consapevoli dall'inizio che non sarebbero mai potuti stare assieme. Dunque Belle rimarrà sola e vivrà tutto il resto della sua vita a Baghdad, dove appunto nel frattempo era diventato re Faisal, da lei appunto scelto nel 1921 insieme ad altri, e passerà il resto dei suoi anni proprio a convincere Faisal a finanziare e costruire un museo archeologico. Sarà una delle prime donne, questo è un altro dei suoi grandi lasciti e contributi, ad aprire la strada all'idea di conservare le antichità nel proprio paese di origine piuttosto che trasportarle nei centri museali più importanti d'Europa. E quindi il risultato dei suoi sforzi sarà proprio il National Museum of Iraq, che ospita oggi una delle più grandi collezioni delle antichità mesopotamiche. E tra l'altro, voglio fare una piccola parentesi purtroppo triste, questo museo è stato danneggiato dall'attacco statunitense in Iraq del 2003. Come dicevo, Bell passerà il resto della sua vita a Baghdad, la città che più amerà, e lì morirà. Morirà il 12 luglio del 1926 a causa di un'overdose di sonniferi. Non sappiamo se l'intento di Belle fosse suicida o meno. C'è chi dice di no, perché comunque lei lasciò detto alla sua cameriera di essere svegliata da lì a qualche ora. C'è chi invece ritiene che a causa dei suoi malanni, di una profonda depressione che l'accompagnerà per tutta la vita e dalla recente morte del suo amato fratello, che in realtà Gertrude volesse proprio suicidarsi. Noi non prendiamo una posizione al riguardo, sappiamo soltanto però che in una delle sue ultime lettere Gertrude scriverà: a questo punto della mia vita il tempo delle esplorazioni è finito, è il tempo degli amministratori e io non sono mai stata un granché brava ad amministrare. Con questo, con la vita appassionata di Gertrude Bell e del suo profondo amore per il Medio Oriente, che io vi saluto, sperando che la sua vita vi abbia interessato. So per certo che di recente è stato realizzato un film proprio su Gertrude Bell, che si chiama The Queen of the Desert, dove Gertrude è impersonata da Nicole Kidman, che con lei condivide soltanto la famosa chioma rossa. Come sempre, grazie per l'ascolto e alla prossima puntata. Back, head on. Buongiorno a tutti e benvenuto ad un altro episodio di Great Women in History. Della donna di cui parlo oggi sappiamo che la sua storia è rimasta sconosciuta per molti decenni e che fu soltanto grazie ad una ricerca di alcuni studenti di un liceo del Kansas che oggi la conosciamo. Sto parlando di Irena Sendler, conosciuta col nome di guerra sorella Yolanta, una minuta assistente sociale polacca che riuscirà a salvare più di 2500 bambini ebrei da morte certa e a dare loro una nuova vita. Irena nacque nella periferia operaia di Varsavia il 15 febbraio del 1910 in una famiglia cattolica di orientamento politico-socialista. Il padre era medico e morirà di tifo nel febbraio del 1917, avendo contratto la malattia mentre assisteva a malati che altri suoi colleghi si erano rifiutati di curare. Molti di questi ammalati erano ebrei e dunque, dopo la sua morte, i responsabili della comunità ebraica di Varsavia si offriranno di pagare gli studi di Irena come segno di riconoscenza. Per quanto Irena fosse infatti di confessione cattolica, provò fin dall'adolescenza una profonda vicinanza ed empatia con il mondo ebraico. Aveva molti amici ebrei e non a caso, e questo le sarà molto utile, Irena imparerà presto a parlare lo Yiddish. All'università si opporrà alla ghettizzazione degli studenti ebrei e come conseguenza sarà sospesa dall'Università di Varsavia per oltre 3 anni. Riuscirà comunque a terminare gli studi e inizierà a lavorare come assistente sociale. Irena non aveva ancora 30 anni, quando i carri armati nazisti fecero il loro ingresso a Varsavia nel settembre del 1939. Sin dall'inizio dell'occupazione tedesca condusse una doppia vita. Ufficialmente un'impiegata del comune di Varsavia, ufficiosamente un attivista del Partito Socialista Polacco e in seguito della Zegota, il Consiglio Polacco Clandestino per l'Aiuto degli Ebrei, con il nome di battaglia di sorella Yolanta. In entrambe le organizzazioni riuscirà a salvare ebrei, sia adulti che bambini, soprattutto bambini, grazie ad un piano veramente ben pensato. Irene, infatti, insieme ad altri membri della Resistenza e ad altre sue colleghe assistenti sociali, elaborerà un piano tanto articolato quanto pericoloso per permettere la fuga dei bambini ebrei dal ghetto. I più piccoli saranno portati fuori dentro ambulanze o altri veicoli. In alcune circostanze Irene arriverà a spacciarsi per un tecnico di condutture idrauliche e fognarie. Entrata nel ghetto con un furgone, riuscirà a portare fuori alcuni neonati, nascondendoli nel fondo di una cassa per attrezzi, e alcuni bambini più grandi chiusi in un sacco di juta. In alcuni casi, nel retro del furgone aveva tenuto con sé anche dei cani, addestrati ad abbaiare quando i soldati nazisti si avvicinavano, così da coprire il pianto dei bambini. Lo schema però era pieno di pericoli. La città infatti pululava di ricattatori e la Gestapo era costantemente alla ricerca di ebrei fuggiti dal ghetto. Quello che fece Irena non fu solo salvarli, liberandoli appunto dal ghetto, ma anche dare loro una nuova vita. Diventavano infatti bambini cattolici, grazie ai certificati di nascita e documenti di identità falsificati e firmati da sacerdoti e alti funzionari del Dipartimento dei Servizi Sociali, così che i bambini potessero essere portati sia in case sicure a Varsavia che in orfanotrofi e conventi nella campagna circostante. Irena, e gli altri membri della resistenza ripetevano ossessivamente ai bambini: «Non sei Rachel, ma Roma. Non sei Isaac, ma Jacek. Ripetilo 10, 100, anche 1000 volte». Sapendo che ogni bambino per strada poteva essere fermato ed interrogato. E se non fosse stato in grado di recitare una preghiera cattolica, sarebbe stato ucciso. Allo stesso modo, Irene insegnò loro come comportarsi in una chiesa cristiana. Irene annotò i veri nomi dei bambini accanto a quelli falsi e seppellì gli elenchi dentro bottiglie e vasetti di marmellata sotto un albero del suo giardino, nella speranza di poter un giorno riconsegnare i bambini ai loro genitori. Tuttavia quasi tutti rimarranno orfani alla fine della guerra. Nel 1942, quando le condizioni peggiorarono e migliaia di ebrei furono radunati ogni giorno e mandati a morire nel campo di sterminio di Treblinka, vicino Varsavia, Sandler e le sue colleghe iniziarono ad appellarsi ai genitori ebrei per lasciare andare i loro figli e ai bambini che chiedevano loro perché nostra madre ci ha abbandonato. Irena Sandler ripeteva sempre: perché ti amava. Ai suoi occhi erano le madri le vere eroine, non lei. Nell'ottobre del 43, Irena Sandler sarà arrestata dalla Gestapo. Fu sottoposta a pesanti torture, le vennero fratturate gambe e braccia e rimarrà inferma a vita, utilizzerà sempre un bastone, ma non rivelò mai né il proprio segreto né i nomi dei suoi complici. Condannata a morte, sarà salvata dalla rete della resistenza polacca e dalla Zegota, appunto, che riuscirà a corrompere con denaro i soldati tedeschi che avrebbero dovuto condurla all'esecuzione. Il suo nome sarà così registrato insieme a quello dei giustiziati e per mesi Irena rimarrà nell'anonimato, continuando però a organizzare i tentativi di salvataggio dei bambini ebrei. Terminata la guerra e l'occupazione tedesca, i nomi dei bambini vennero consegnati ad un comitato ebraico, che riuscirà a rintracciare circa 2000 di loro, anche se, come dicevo, gran parte delle loro famiglie erano state sterminate a Treblinka e negli altri lager. Sì, si fa un piccolo conto e si pensa che Irena sia riuscita a salvare più di 2500 bambini ebrei. Tuttavia, poiché invisa al regime comunista polacco per i suoi contatti con il governo in esilio, la storia di Irena sarà ben presto dimenticata. Solo nel 1965 sarà riconosciuta dallo Yad Vashem di Gerusalemme come uno dei giusti tra le nazioni e soltanto in quell'occasione il governo comunista le darà il permesso di viaggiare all'estero per ricevere il riconoscimento in Israele. Irena è morta a Varsavia nel maggio del 2008. Sempre sorridente in tutte le sue foto, ha ricevuto nel 2003 il Jan Karski Award for Veteran Courage e una lettera, nello stesso anno, di Giovanni Paolo II che la ringraziava per il suo eroismo. La sua risposta, che la lodava però, fu sempre la stessa: avrei potuto fare di più. Questo rimpianto non mi lascia mai. Io invece con questo vi lascio. Vi ringrazio per avermi ascoltato, sperando che la grandiosa vita di un'eroina dei giorni nostri come Irene Sandler sia stata per voi una fonte di ispirazione. Vi do come sempre appuntamento a martedì prossimo per un'altra grande donna del passato. E come sempre, grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!